Donald Trump a ruota libera su tutto e tutti, furioso contro Putin, ma l'obiettivo è l'Artico. Le Pen condannata e fuori delle presidenziali. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
President Trump is now floating the idea of running for a third term.
President Trump says the United States needs Greenland for international security.
Marine Le Pen, elle, ne l'a pas entendu. Moment assez surréaliste où la présidente du tribunal Bénédicte de Pertuis était en train d'expliquer pourquoi elle allait prononcer l'exécution provisoire.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Iniziamo la settimana con due domande. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata. Buon inizio, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia e da parte di tutto il team. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Asia Pesce e in console Valeria Bernardi. Come sempre per voi c'è il 349-238-6666, sms WhatsApp, domande e commenti, siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. 16.09, in questo esatto istante, qui in Viale Sarca a Milano, le 16.09 anche a Parigi, dove questa mattina un tribunale ha condannato Marine Le Pen a 4 anni di reclusione, a pagare una multa di 100.000 euro e 5 anni di ineleggibilità. L'avvocato di Marine Le Pen ha già annunciato che farà ricorso, ma il terremoto è già politico e si sta consumando tra i cugini d'Oltralpe. Il Rassemblement National trema in parte, anche se già alcuni analisti dicono attenzione che questa condanna potrebbe essere un boost fenomenale per la destra francese. Parleremo di questo nell'ultima parte di Nessun Luogo è Lontano, terremoto tutto francese appunto, ma ci sono altri terremoti, soprattutto lessicali, verbosi, che arrivano dalle nuove dichiarazioni di Donald Trump. Ha parlato un po' su tutto, sulla Russia, intanto si è detto furioso con Vladimir Putin se il processo di pace in Ucraina dovesse arenarsi per colpa sua. Ha parlato di Iran, pronto a bombardare la Repubblica degli Ayatollah. Ha parlato di terzo mandato, che non è garantito, non è possibile dalla Costituzione, ma ha detto testualmente durante un volo sull'Air Force One che si può fare, alludendo a un sistema, la metto giù male, alla Putin, cioè un tandem con J.D. Vance in cui a un certo punto uno si fa da parte e quindi l'altro ridiventa presidente. E poi ha parlato ancora una volta, e sarà forse la settima o l'ottava, di Groenlandia, che in un modo o nell'altro diventerà a stelle e strisce. Tutto si lega alle ultime dichiarazioni di Vladimir Putin, ne parlavamo venerdì da Murmansk, sull'importanza dell'Artico. Lo stesso Putin aveva detto attenzione che le mire di Donald Trump sulla Groenlandia sono molto molto serie. Allo stesso tempo da Murmansk Vladimir Putin ha illustrato la strategia di penetrazione russa sull'Artico. Quest'oggi vi proponiamo la prima parte di un'analisi proprio sul circolo polare artico, che rischia di diventare il nuovo fronte caldo di una nuova guerra fredda. Anche perché sono due sostanzialmente i punti di attenzione sui quali vorrei catalizzare la vostra. La prima è che il cambiamento climatico sta facendo sciogliere i ghiacci del polo nord, il che vuol dire che il circolo polare artico, se ben navigato e navigabile, farà risparmiare settimane e una barca di soldi per portare merci da una parte all'altra del mondo. Secondo, sempre perché siamo cinici, spietati e ci interessano i soldi, follow the money, recitava un antico adagio, benché in un altro contesto, secondo le stime dell'Istituto Geologico Statunitense, stime risalenti a qualche tempo fa, nell'area nord del circolo polare artico ci sarebbero riserve di petrolio pari a 90 miliardi di barili, 47 mila miliardi di metri cubi di gas naturale, riserve di 44 miliardi di barili di gas liquido, sostanzialmente il 22% di tutti gli idrocarburi ancora intatti nel mondo. Non soltanto, c'è zinco, diamanti, carbone, insomma la Groenlandia in tutto questo potrebbe essere una testa di ponte formidabile per le ambizioni geopolitiche degli Stati Uniti. Ma come la prenderà la Russia, come la prenderà la Cina, come lo prenderanno gli altri membri del Consiglio del circolo polare artico. Di questo parleremo in questa puntata in Nessun Luogo Lontano, però ci sono almeno altre due brevissime notizie che volevo portare alla vostra attenzione. Prima delle quali ci riporta al conflitto in Vicino Oriente. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di Rafah, annunciando una nuova offensiva per eliminare le capacità delle organizzazioni terroristiche nella zona, così recita testualmente un post su X del portavoce in lingua araba delle IDF. Nonostante il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, il 2 aprile il premier israeliano sarà a Budapest per incontrare il premier ungherese, che potrebbe sostenere la visione e il piano di Trump sul futuro della striscia. Lo sapete, l'abbiamo ribattezzata la Costa Azzurra del Mediterraneo. E nel frattempo è stato nominato un ex comandante della Marina a capo dell'Agenzia della Sicurezza Interna, lo Shin Bet, dopo il siluramento da parte dello stesso Netanyahu. Nel frattempo, altri due capitoli, sempre tra Gaza e Israele. Primo, la Federazione Internazionale della Società della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha espresso indignazione per l'uccisione di 8 soccorritori della Mezzaluna Rossa a Gaza. I corpi sono stati recuperati dopo 7 giorni di silenzio e restrizioni all'accesso a Rafah. L'esercito israeliano ha ammesso di aver colpito le ambulanze per errore, ritenendole veicoli sospetti. Secondo capitolo, più prettamente politico, interno israeliano, la polizia israeliana ha annunciato l'arresto di 2 importanti collaboratori di Netanyahu nell'ambito della cosiddetta inchiesta Qatar Gate. Secondo quanto riportano media israeliani, si tratterebbe di Jonathan Urich e Eli Feldstein. La polizia, in una breve nota, ha detto che i due sospettati sono stati arrestati questa mattina nell'ambito delle indagini sui presunti legami illeciti tra alti funzionari di Netanyahu e il Qatar. Non sono stati forniti altri dettagli. L'altro dossier velocissimo si lega in realtà a quello russo-statunitense, perché Zelensky, in una riunione la scorsa settimana, avrebbe dato istruzioni di organizzare elezioni dopo un cessato il fuoco completo che gli Stati Uniti sperano di imporre entro Pasqua. A scriverlo è l'Economist. Sapete che al momento non è possibile perché è in vigore la legge marziale, c'è un altissimo numero di profughi e di rifugiati in giro per l'Europa, per cui le elezioni tecnicamente non si possono fare. Allora, apriamo la nostra prima pagina di Nessun Luogo è Lontano e partiamo, come sempre, come spesso accade ormai nelle ultime volte, dalla Groenlandia.
And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
Il psicodramma groenlandese va avanti oramai da settimane a forza di dichiarazioni, di smentiti, di reazioni piccate, di reazioni calme, come l'ultima, quella del neo premier groenlandese, che ha detto che risponderemo con calma e pacatezza. I groenlandesi, 57.000 abitanti più o meno, reduci e freschi dalle elezioni, non hanno alcuna intenzione di legarsi agli Stati Uniti, piuttosto vorrebbero smarcarsi un po' di più dal regno danese. Ma tant'è, Trump continua a reiterare il suo interesse per la Groenlandia, perdonatemi. Interesse sottolineato dal suo avversario Vladimir Putin, staremo a vedere quanto avversario nei prossimi mesi, che ha detto attenzione che le mire di Trump sulla Groenlandia vanno prese sul serio. Trump ha detto di essere molto arrabbiato con Putin, ha minacciato tariffe secondarie del 25-50% sugli acquirenti di petrolio russo, il che vuol dire per esempio Cina e India, se non si mostrerà volenteroso di porre il conflitto in Ucraina verso la fine. Non soltanto ha minacciato l'Iran, bombardamenti, se non si rientrerà in un accordo sul nucleare, peraltro accordo dal quale lui stesso era fuoriuscito durante la prima amministrazione, non soltanto ha parlato di un possibile terzo mandato, alludendo a una sorta di escamotage per aggirare la Costituzione americana che non permette il secondo mandato. Difficile scegliere quale tema sia più spinoso, più scottante. Professor Mario Del Pero, storia internazionale, Sciences Po, Parigi, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, ormai siamo abituatissimi alle, chiamiamole, sparate, tra mille virgolette, di Donald Trump. Però c'è una domanda che vorrei farle, che è questa, che le minacce reiterate, a volte tolte, a volte ammorbidite, sto pensando ai dazi, minacce di bombardamento, eccetera, abbiano un rischio cioè di diventare un'arma diplomatica spuntata, perché con alcuni attori magari può funzionare, con quelli più deboli, con Panama per esempio, con la Groenlandia forse, con la Russia, rispetto diciamo all'abilità diplomatica dei russi, forse questa strategia potrebbe mostrare qualche segno di cedimento.
Eh sì, può darsi, urlare al lupo diciamo così reiteratamente, poi quando il lupo arriva non si è preparati o l'urlo non sortisce più gli effetti sperati. Dopodiché io credo che le parole di un presidente degli Stati Uniti, a prescindere dalla loro coerenza e logicità, vadano prese sul serio in quanto tali, perché parliamo pur sempre della figura politica più influente, più importante nel mondo, che con le sue parole definisce il perimetro del dicibile, dell'immaginabile, no? Un anno fa non avremmo pensato immaginabile una discussione seria su una possibile annessione statunitense della Groenlandia. Sì. Oggi siamo qui a discuterne seriamente, perché serie sembrano le intenzioni del Presidente degli Stati Uniti, perché il solo fatto di menzionarla reiteratamente, come sta facendo Trump, mette questa opzione, questa possibilità sul tavolo, obbliga tutti quanti a considerarla plausibile, a partire dalla Danimarca, dall'Unione Europea, e ad attivare delle misure, diciamo così, in caso questa si manifestasse. Lei si sente di escludere un'azione di forza di Trump sulla Groenlandia? Io ora come ora, dopo tutto quello a cui stiamo assistendo, non mi sento di escluderlo. E questa è la situazione che le parole di Trump hanno contribuito a creare.
Situazione che sarebbe drammatica dal punto di vista pratico, tecnico, militare, politico. Le confesso anche dal punto di vista giornalistico, perché io non saprei come iniziare il racconto di un membro fondante della NATO, forse l'asset principale della NATO, che già ha una base militare in Groenlandia, che attacca e occupa militarmente un territorio autonomo del regno danese, parte della NATO e parte dell'Unione Europea. Chi invocherà l'articolo 5 contro chi a questo punto?
Credo che lo invocherebbe, proverebbe a invocarlo, immagino, la Danimarca. Ci troveremo dentro appunto questo groviglio di follie e di contraddizioni che lei ha ben riassunto, in un cortocircuito totale. Però ripeto, a volte le cose accadono e sono cose che vanno oltre il nostro immaginabile. Noi poco meno di quattro anni e mezzo fa abbiamo assistito al tentativo di un presidente in carica di non farsi da parte pacificamente, sì, di promuovere un disegno eversivo finalizzato a impedire una pacifica transizione dei poteri. Noi abbiamo un presidente in carica che con un ordine esecutivo ha abrogato uno degli emendamenti costituzionali, il 14° più importante in assoluto. Poi la Corte l'ha subito bloccato, però l'ordine esecutivo è stato promulgato. Noi abbiamo un presidente che sta promulgando ordini esecutivi che colpiscono singole studi legali, sì, no? come rappresaglia o come per vendicarsi delle loro azioni passate, tante altre cose che non abbiamo neanche il tempo di elencare. Stiamo assistendo a qualcosa, io credo nel caso degli Stati Uniti, a una torsione autoritaria sul piano interno che si può accompagnare, si è in piccola misura già accompagnata, quantomeno a livello retorico, a una tensione neoimperiale in termini di politica estera. Quello sta avvenendo, le cose vanno chiamate col loro nome, se siano poi pienamente realizzabili, se ci siano sia sul piano interno che sul piano internazionale dei contrappesi, degli ostacoli, degli anticorpi che possono bloccare, ostacolare, contenere questo disegno, dicevo, autoritario neoimperiale, e questo lo scopriremo nei giorni, nelle settimane a venire.
La voce e l'analisi del professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi. Questo disegno neoimperialista, chiamiamolo così, ci aveva abituato a un arsenale molto limitato, cioè minacce di dazi e tariffe. Donald Trump ha sempre detto: io non amo le guerre, non voglio far scoppiare guerre. Però ultimamente la retorica è diventata un pochino più bellicista, perché ha detto chiaramente: io potrei bombardare l'Iran, potrei prendere la Groenlandia con la forza. Questo è un po' fuori dal DNA però di Donald Trump, no?
È forse l'elemento più sorprendente e di più marcata discontinuità rispetto alla prima esperienza presidenziale. No, la prima esperienza presidenziale era il disimpegno la critica all'uso e l'abuso dello strumento militare, alle guerre stupide in Medio Oriente, addirittura la disponibilità ad accogliere a Camp David dei talebani, no, per negoziare sì. un'uscita statunitense dall'Afghanistan, che fu poi in effetti negoziata, poi è avvenuta sotto Biden. Ecco, questo è qualcosa che credo pochi, io di sicuro no, pochi avrebbero immaginato di questo secondo mandato imperiale presidenziale sì. Di Trump, però già nel discorso inaugurale i riferimenti per uno storico erano molto significativi. Per la prima volta da quasi due secoli a questa parte un presidente degli Stati Uniti indicava l'espansione territoriale come obiettivo di politica estera e poi metteva sul tavolo come riferimenti storici il presidente dell'ascesa imperiale di fine 800, McKinley, lo slogan del nazionalismo cristiano espansionista continentale degli anni 30 e 40 dell'Ottocento, il Manifest Destiny e così via. Dopodiché è partita questo fuoco di fila sulla Groenlandia, no? Nel discorso sì. a Camere Riunite, in un modo o nell'altro, one way or another, lo prenderemo, che non sembra terminare. Ecco, c'è una disponibilità a minacciare per il momento l'uso della forza e l'uso dello strumento, di uno degli strumenti fondamentali della superiorità di potenza americana, che è lo strumento militare, e c'è una disponibilità a minacciarne l'uso che è marcatamente dissimile dal tipo di retorica che si utilizzava durante il primo mandato.
Grazie mille, professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Staremo sulla Groenlandia, staremo sulla corsa all'Artico prima di volare con il nostro Air Force No One fino a Parigi, dove il terremoto è politico ma è anche giudiziario. Intanto 349-238-6666. Gianni da Verona, peggio le urla sguaiate di Trump o il niente assoluto di Biden? Qualcun altro, Trump arrabbiato con Putin, fa ridere, se non fosse tragico. E qualcun altro, Marco da Ferrara, molto irriverente, dice: Trump le spara troppo grosse, canche a baia non morde. Tanti i commenti e i messaggi degli ascoltatori che sottolineano anche quel paradosso a cui facevamo riferimento: se gli Stati Uniti, NATO, attaccano la Groenlandia, che è Danimarca, NATO, cosa succede? Ci attacchiamo fra di noi? Vabbè, sarebbe un cortocircuito, ripeto, rispetto al quale anche il solo racconto ci porterebbe veramente a delle arrampicate sugli specchi lessicali incredibili. Prima di andare in Groenlandia vi faccio sentire una delle prime voci raccolte dal nostro Antonio Taglia, che è a Roma a seguire l'Arctic Connection di SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, e l'Ambasciata di Norvegia, un evento in collaborazione tra gli altri con Radio 24, con il Sole 24 ore, dal titolo particolarmente emblematico Arctic in Space. Oggi e domani si parla appunto dello spazio artico. Antonio Taglia ha raggiunto il sottosegretario agli esteri Giorgio Silli, che ci parla appunto della postura italiana e l'approccio alla Groenlandia.
Noi siamo, ribadisco, per il rispetto del diritto internazionale, ma non lo dice un umile sottosegretario, lo dicono tutti, lo dice lo stesso Presidente della Repubblica ogni volta che ha la possibilità di parlare di politica internazionale. L'Italia, nella storia, dal secondo dopoguerra in poi, si è sempre distinta per equilibrio, mediazione e rispetto del diritto internazionale. Dopodiché, è chiaro, noi apparteniamo a una certa parte del mondo, giochiamo in squadra con tutti i paesi che fanno parte del Patto Atlantico, è la nostra cultura, la nostra formazione, il nostro modo anche di fare politica è legato a doppio filo con gli Stati Uniti d'America e con tutti i paesi europei. Sì, magari è un momento dove c'è un po' di effervescenza, ma è normale, io credo sia assolutamente fisiologico. Quando cambia un governo, quando cambia una presidenza, quando cambiano dei ministri, è legittimo e naturale che ognuno faccia delle proposte per quanto concerne il proprio indirizzo politico. Sta alla comunità internazionale ricordare che il mondo, diciamo soprattutto quello occidentale, si regge sugli accordi internazionali.
Al microfono di Antonio Taglia da Roma, la voce del sottosegretario agli esteri Giorgio Silli durante l'evento Arctic Connection di SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, Ambasciata in Norvegia, Radio 24, Sole 24 Ore. Tutti puntano gli occhi sul circolo polare artico perché potrebbe essere il nuovo fronte caldo di una nuova guerra fredda, sperando che rimanga fredda naturalmente. Di questi tempi, di questi temi, in tempi non sospetti, se n'era già occupato Marzio Mian, giornalista, scrittore, autore del bellissimo Guerra Bianca sul fronte artico del conflitto mondiale. Neri Pozza, Marzio, ciao, buongiorno, ben ritrovato nel suo luogo lontano.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, aiutaci a capire l'importanza geostrategica della Norvegia, perché le reiterate minacce e gli appetiti denunciati da Donald Trump ci lasciano intendere una cosa, che è fondamentale quella gigantesca isola, forse la più grande isola del mondo, per proiettare gli Stati Uniti dentro al circolo polare artico. È così o c'è dell'altro?
No, no, dicevi Norvegia, intendevi invece Groenlandia,
certo. Perdonami.
Certo, no, Trump è determinato, vuole assolutamente portare la Groenlandia entro l'orbita, diciamo, imperiale, coloniale, a questo punto questi termini si possono tranquillamente usare, degli Stati Uniti. E il via libera è arrivato dal suo partner Putin. L'altro giorno Putin ha detto che appunto le intenzioni americane sono serie, e per cui insomma, se io non avevo dubbi, ma insomma adesso è chiaro che dietro alle trattative per il cessate il fuoco che riguardano l'Ucraina, in realtà diciamo l'oggetto del contendere è commerciale ed è l'Artico, e appunto l'inviato commerciale di Putin, Kirill Dmitriev, ha detto che si va verso degli accordi commerciali e anche strategici con gli Stati Uniti. In sostanza io la chiamo una nuova Yalta che riguarda l'Artico, insomma, per cui ci sono già, si parla di accordi per far rientrare quelle grandi aziende americane che erano uscite dall'Artico russo subito dopo il febbraio del 2022, tipo la ExxonMobil, la Halliburton, la Baker Hughes, sono quelle aziende che poi hanno creato il fenomeno dello shale gas negli Stati Uniti, e in Russia erano fondamentali per diciamo portare quella tecnologia, certo, necessaria per sviluppare soprattutto la questione del gas liquido naturale.
Marzio Mien, ti interrompo perché il ragionamento è complesso, ha a che fare con una guerra fredda, ma in realtà con un grandissimo disgelo, non soltanto complice il cambiamento climatico, ma anche un down to death fondamentale. Andiamo a sentire 60 secondi di borsa, poi torno da te.
Nessun luogo è lontano.
Nuove rotte, nuove ricchezze, nuovi equilibri geopolitici nel circolo polare artico. Marzio Mian, giornalista, scrittore, autore di Guerra Bianca sul fronte artico del conflitto mondiale, edito da Neri Pozza, che già ospitammo in tempi un po' meno sospetti, e poi un'accelerazione incredibile dell'appetito statunitense sulla Groenlandia, le frasi pronunciate da Murmansk, da Putin, che, come diceva Marzio, lasciano supporre che cosa? Un down to death. Beh, Trump, prenditi pure la Groenlandia, noi però lasciaci l'Ucraina. Con un po' di ma però, Marzio Mian. Il primo è, come dire, il perimetro legislativo, perché esisterebbe un consiglio artico, che è vero che gli 8 paesi collaborano molto poco con la Russia dall'invasione su larga scala, però teoricamente dovrebbero mettersi tutti d'accordo e tutti all'unanimità, e parliamo di 8 paesi. E nel frattempo la Russia ha annunciato grossi investimenti, per esempio sulle sue navi rompighiaccio. Cioè, non ti sembra un paradosso il fatto che permetta a Trump, staremo a vedere se lo farà, di prendersi questa gigantesca testa di ponte geografica che è la Groenlandia, e allo stesso tempo non voglia rinunciare al proprio giardino congelato di casa, che è il circolo polare artico?
No, beh, il Consiglio Artico io lo do per archiviato, nel senso che sono 7 paesi che in sostanza non trattano più con la Russia su quei temi che erano, cioè, molti temi, esclusa la sicurezza, eccetera, sì. Quindi il clima, eccetera, il permafrost, la navigazione, eccetera. Ma appunto con l'entrata poi di Finlandia e Svezia nella NATO, sì, c'è una divisione, perché la Russia occupa il 53% dell'Artico, sì, con 22.000 chilometri di costa, e con le risorse appunto che enormi, insomma il suo baricentro economico, militare, sì, e anche politico è nell'Artico, no? È il bancomat di Putin, come dicono gli americani.
e quindi l'altra metà è NATO. Ma visto come stanno progredendo o regredendo i rapporti tra gli Stati Uniti e i paesi, gli altri paesi NATO, è tutto incerto, per cui io vedo, e poi è lampante, che ormai le trattative sono tra Putin e Trump. Però c'è un convitato di pietra in questo discorso, cioè la Cina, perché appunto quella fuoriuscita di cui parlavo prima delle grandi aziende americane, non solo americane, dall'Artico russo, per sviluppare enormi progetti, come dicevo, soprattutto sul gas liquido naturale, erano stati interrotti. Nel 2019 la Russia pensava di arrivare a detenere presto il 30-40% del commercio di gas liquido nel mondo. Poi questa cosa è stata un po' deragliata, però è andata avanti comunque con l'ingresso della Cina. La Cina è entrata a sopperire quelle mancanze, no? Ad esempio, appunto, un grandissimo progetto proprio nella zona di Murmansk, del Mar Bianco, sì. Per il gas liquido naturale, e la Cina l'ha completato. Poi la Cina ha investito enormemente in porti, 20 miliardi solo in un porto a Yamal, eccetera, addirittura manovre militari, sì, navali, eccetera.
Quindi, e anche costruzione di navi rompighiaccio, cosa che era abbastanza, diciamo, inusitata, no, per il dragone cinese.
La Cina sta investendo in quello, la Russia ne ha 42, sì, e quindi domina, no? Quello è un po' potenza, il metro di misura, certo, delle potenze. Sì, sì. E per cui in questa Yalta di cui parlavo c'è questa incognita della Cina. La Cina non penso che farà le valigie, se ne andrà dall'Artico. Ecco. E l'altra incognita, diciamo, sul fronte nordamericano è quella dei rapporti tra Stati Uniti e Canada. Perché il, certo, Canada è una potenza artica, e tradizionalmente è un paese, insomma, che ha anche una sua mistica del Grande Nord, eccetera, una lunghissima tradizione e grandi risorse. E adesso quello che è subentrato a Trudeau, il nuovo premier, ha lanciato grandi progetti di sfruttamento di petrolio e gas, ma anche progetti di sicurezza militari, progetti di miliardi, e in prospettiva se la Groenlandia si troverà un accordo, un'associazione di qualche tipo, sì, tra Stati Uniti e Groenlandia, tipo isole Marshall o le Virgin Islands, Porto Rico, eccetera, ci sono tante soluzioni di diritto, chiamiamolo ancora, sì, così, e poi i miliardi che l'amministrazione darà, si parla di un miliardo all'anno contro i 500 milioni che ogni anno consegna la Danimarca per il welfare, sì, della Groenlandia. E quindi ecco, ci sono dei confini ancora da stabilire in quelle acque tra la Groenlandia e il Canada, e poi il passaggio a nord-ovest, che, certo, che è quello che potrebbe è la scorciatoia per evitare Panama, ad esempio, no?
Potrebbe ribaltare il commercio marittimo mondiale come neanche ce lo immaginiamo, sì, con dei risparmi incredibili, esatto, e dando importanza, sì, sì, a paesi che prima erano molto meno importanti.
Ma gli Stati Uniti non riconoscono la sovranità del passaggio nord-ovest ai canadesi, sì, quindi sono questioni che, voglio dire, visto come ormai siamo abituati a vedere come si sviluppano le crisi in questi ultimi tempi, io vedo un problema, ecco, da quelle parti.
Il grande gelo, per sintetizzare il messaggio che arriva da Marzio Mian, ricordo il suo Guerra Bianca sul fronte artico del conflitto mondiale. Neri Pozza, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Marzio, grazie.
Grazie a voi, grazie a voi.
Tanti messaggi al 349-238-6666, li sintetizzo perché c'è ancora tantissima carne al fuoco. Quando si diceva è un bel forziere l'Artico per la Russia, pensate, intanto 2 milioni e mezzo di abitanti, che però contribuiscono per il 7% al PIL nazionale e all'11% delle esportazioni. Per quello io magari in maniera un po' così irriverente l'ho definito il giardino ghiacciato di Vladimir Putin. E l'Italia in tutto questo? Beh, intanto l'Italia è un membro osservatore, come la Cina, del Consiglio Artico un po' svuotato, se volete. Per farvi sentire un'altra voce italiana, vi faccio sentire, sempre raccolta da Antonio Talia all'Arctic Connection di Sioi, la voce dell'ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, vice capo di Stato Maggiore della Marina, sulla presenza italiana in quelle zone. Sentite.
Il nostro ruolo è un ruolo di presenza. Noi da 7 anni inviamo la nostra unità navale con a bordo tutti i centri di ricerca e università italiane che effettuano nell'Artico una serie di controlli, una serie di esami sia sull'acqua sia sui cambiamenti climatici e soprattutto, come avevo accennato, per vedere come si sviluppano le nuove rotte di comunicazione marittime. Di fatto le rotte artiche, una volta aperte, potrebbero marginalizzare il Mediterraneo, perché sono la rotta più breve tra il continente asiatico e il continente americano. Pensate che si può risparmiare anche 10-14 giorni, che è tanto quando poi uno vede nella parte generale tutta la logistica dei trasporti marittimi. Quindi ci sono anche risparmi dovuti a tragitti più brevi, e questo potrebbe causare una marginalizzazione nei nostri porti, perché la rotta attraverso il Mediterraneo, quindi attraverso dei punti che si chiamano choke points obbligati, viene evitata. Tenete conto che nel Mar Rosso la crisi che attualmente è in corso sta riducendo tantissimo il traffico mercantile attraverso Suez, e quindi si riduce il traffico mercantile che arriva nel Mediterraneo.
La voce del vice capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, al microfono di Antonio Talia all'Arctic Connection di Sioi. Capite come il luogo forse più inospitale, fino a qualche tempo fa più inesplorato della Terra, stia diventando il vero fulcro della futura geopolitica, per tutti i motivi che vi stiamo raccontando. Naturalmente non si può prescindere dalla sicurezza. Sempre allo stesso evento, Antonio Talia ha interrogato Andreas Ostagen, insegna relazioni internazionali all'Line North Center and Senior Researcher al Fridtjof Nansen Institute. È un istituto di ricerca norvegese. Tema difesa nell'Artico, sentite.
The main defense and security situation in the Arctic is...
La principale questione relativa alla difesa e alla sicurezza nell'Artico è ovviamente la relazione tra i paesi della NATO e la Russia. Questa situazione sta avvenendo in tutto l'Artico, ma prima di tutto nell'Artico europeo. E qui la preoccupazione principale riguarda il controllo sugli impianti nucleari che la Russia ha stabilito nella zona. Ora, la Russia non li ha stabiliti nell'Artico per questioni economiche o legate alle rotte marittime o al cambiamento climatico. Quegli impianti sono lì perché la proiezione strategica sull'Artico pone la Russia faccia a faccia con il Nord America e le fornisce accesso agli oceani, in particolare il Nord Atlantico. Quindi, quello a cui stiamo assistendo oggi, dopo il 2022 e l'invasione su larga scala dell'Ucraina, è che l'attenzione dei paesi NATO verso la Russia si manifesta anche sull'Artico, perché ad esempio noi, la Norvegia, ma anche gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia, la Germania e anche l'Italia vogliono avere la possibilità di controllare eventuali minacce nucleari russe provenienti dall'Artico. In sostanza, il teatro artico europeo sta diventando sempre più strategico per controllare eventuali minacce russe. E questa è una situazione molto simile a quella che abbiamo visto durante la Guerra Fredda. Anche se oggi ci sono attori differenti e tecnologie diverse, le dinamiche sono le stesse. E i membri europei della NATO sentono di dover controllare la Russia nell'Artico europeo.
NATO countries need to control Russia in the European Arctic.
Il microfono di Antonio Talia, la voce di Andreas Ostagen del Fridtjof Nansen Institute, istituto di ricerca norvegese che, come avete ben sentito, è particolarmente attento alle questioni artiche. Noi ci torneremo nella puntata di domani, perché abbiamo diviso in due blocchi sostanzialmente Artico Reloaded per domani, perché abbiamo tante altre voci, vogliamo esplorare ancora altre dinamiche che sono interessantissime e, lo ripeto, hanno a che fare col cambiamento climatico, con nuove rotte commerciali, con risorse minerarie sconfinate, con la possibilità anche di uno scontro bellico ravvicinato. 349-238-6666, attenzione, un ascoltatore ha frainteso quello che abbiamo detto. Il Doubt Des tra Putin e Trump sarebbe: tu tieniti l'Ucraina o un pezzo di Ucraina che io mi prendo la Groenlandia, il che porterebbe uno strano paradosso perché darebbe un vantaggio competitivo sull'Artico agli Stati Uniti. Qualcuno scrive: la Danimarca lascerebbe la Groenlandia così senza lottare? Beh, diciamo che il premier danese si è fatto sentire in maniera molto molto veemente. E attenzione, scusate, ma se la Danimarca non la sfrutta, Trump potrebbe farlo, perché gli abitanti non vogliono? Perché gli abitanti, per il 90% sono Inuit, si sentono groenlandesi, non vogliono essere americani, non vogliono essere nemmeno danesi, ma soprattutto hanno respinto un sacco di richieste, anche cinesi, ma non soltanto, di sfruttamento minerario, perché hanno, come dire, sono animati da un'anima green, verde, molto 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 forte. Ci sono delle associazioni ambientaliste fortissime che cercano di preservare quel gigantesco territorio. Piccola pausa, traffico e poi c'è il terremoto che sta scuotendo la destra francese.
Nessun luogo è lontano. Sono un po' dubbioso, non so davvero cosa pensare, perché non credo che questa sentenza risolverà il problema. La gente vuole votare per Marine Le Pen, questo è un fatto. Può anche essere ineleggibile per 5 anni, ma i problemi che spingono le persone a votare per lei non sono stati risolti e quindi il Rassemblement National continuerà ad avere consensi. Se non sbaglio, poi Le Pen può ancora fare ricorso in appello. Vedremo cosa accadrà. Però sì, questa sentenza ha l'effetto di una bomba. Detto questo, non penso che andrà a vantaggio di Emmanuel Macron. Anzi, ne sono certo. Il presidente non guadagnerà nulla dal punto di vista politico da questa storia. La gente continuerà a votare per il Rassemblement National e se il partito sarà abbastanza intelligente, riuscirà a far passare questa storia come un processo politico e di conseguenza continueranno a guadagnare nei sondaggi. Però sì, è sicuramente una sentenza storica.
Le voci dei francesi davanti al tribunale che si era appena pronunciato, voci raccolte da Veronica Gennari, giornalista freelance da Parigi. Veronica, ciao, buongiorno, bentrovata.
Ciao, buongiorno.
Allora, la leader del Rassemblement National e 8 eurodeputati colpevoli di appropriazione indebita di fonti pubblici, di fondi pubblici, perdonatemi, tutti funzionari eletti, compresi la Le Pen, condannati all'ineleggibilità, il che vuol dire che la corsa all'Eliseo per il momento svanisce nel nulla. Che cosa succede adesso, al di là del fatto che l'avvocato ha già detto che andrà in appello?
Beh, adesso dobbiamo capire che cosa deciderà di fare il partito. Io mi trovavo al tribunale stamattina, al tribunale di Parigi. Marine Le Pen non ha espresso nessun commento, nessuna dichiarazione davanti alle telecamere e ai microfoni dei giornalisti, né prima del processo né dopo il processo. Vediamo quindi che Le Pen probabilmente dovrà accordarsi con il resto del partito, trovare una strategia, capire cosa dire. Scopriremo la tecnica, la strategia del Rassemblement National stasera, quando Le Pen parlerà al telegiornale delle 20. Come abbiamo sentito nell'intervista che ho fatto stamattina davanti al tribunale, questa sentenza ha proprio è una bomba per la politica francese, rimette mette in gioco tutte le carte. E quindi probabilmente adesso il prossimo passo sarà proprio quello del Rassemblement National, che deve decidere se puntare già tutto subito su Bardella, perché la propaganda e la pubblicità per le prossime presidenziali partirà in realtà tra poco, sì. O se provare a tenere come leader, come candidata delle prossime presidenziali Marine Le Pen, il che però costituirebbe un rischio, perché per ora è molto difficile che Le Pen riesca a correre per le prossime presidenziali.
Il rischio di avere un martire politico candidato, ma che potrebbe poi finire fuori gioco all'ultimo, oppure immolare la Le Pen rendendola quasi un feticcio, perdonate il linguaggio forse poco politico, e mandando avanti il giovane Bardella che su X poche ore fa dice: oggi non è soltanto Marine Le Pen che è stata ingiustamente condannata, dice, se la démocratie française qui a été exécutée, cioè addirittura insomma un linguaggio particolarmente forte per dire qua c'è proprio una democrazia che è andata a gambe all'aria. Orbán dice je suis Marine, e Matteo Salvini condanna Marine Le Pen, dice dichiarazione di guerra da Bruxelles. In realtà se c'è un effetto immediato è il rafforzamento della cosiddetta destra sovranista un po' dappertutto.
Sì, abbiamo visto subito nelle dichiarazioni dei vari premier di destra di tutta Europa un grande sostegno a Marine Le Pen. Lo stesso Jordan Bardella nella dichiarazione che stavi leggendo prima tu lancia l'hashtag Je soutiens Marine, quindi letteralmente sì. Io sostengo Marine, poi ripresa anche da altri premier, quindi sicuramente si sta già creando un fortissimo zoccolo di sostegno a Marine Le Pen. Sarà sufficiente questo sostegno a Marine Le Pen? Adesso, come adesso, è difficile da dirlo, perché sembra che anche se Le Pen dovesse fare ricorso in appello, purtroppo le tempistiche per lei sembrano essere troppo lunghe e quindi non sufficienti per una candidatura.
Siamo quasi in chiusura, ma dall'altra parte, Veronica Gennari, ti chiedo, perché i giovani che ha incrociato all'uscita del tribunale sembravano piuttosto sagaci dal punto di vista della visione politica, non credo che Emmanuel Macron riesca in qualche modo a capitalizzare questa bomba politico-giudiziaria, no? In che modo potrebbe farne tesoro?
Non credo che Macron possa farne tesoro. Le persone con cui ho parlato mi sono sembrate abbastanza realiste da questo punto di vista, anche perché io ricordo che Macron ha già fatto due mandati, quindi comunque non correrà per le prossime presidenziali, e per adesso non c'è una figura del suo partito, comunque più centrista, ecco, che sia anche solo lontanamente carismatica o popolare come poteva essere Macron, o anche semplicemente per dare filo da torcere a Marine Le Pen. Quindi io credo che per adesso il centro è sicuramente la parte che nella politica francese troverà meno beneficio da questa sentenza che riguarda Marine Le Pen. Forse potrebbe essere la sinistra che, se riesce a trovare un candidato forte, ecco, potrebbe trarne beneficio, però per ora questo candidato ancora non esiste.
Non c'è, magari l'estrema sinistra, magari la France Insoumise, Mélenchon, staremo a vedere. Veronica Gennari, grazie mille, in diretta da Parigi, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, arrivederci.
In chiusura e pochi secondi, gli ultimi messaggi, i commenti al 349-238-6666 su quello che abbiamo definito nei titoli terremoto politico a Parigi. In realtà, come abbiamo sentito, una vera e propria bomba. Ragionevolmente la Le Pen è fuori dai giochi. Jordan Bardella invece può davvero raccogliere la sua eredità? Chiede Elena. Mi è sempre parso un partito molto personalistico. Ha ragione, familiare direi più che personalistico, però Bardella, giovane, agguerrito, potrebbe fare tesoro proprio di questo martirio politico, tra virgolette, della stessa Le Pen. Qualcuno dice, l'affezionato istruttore di guida di Verona, la Le Pen farà ricorso, quindi si bloccherà tutto e intanto sarà sempre eleggibile. Purtroppo non è così, come abbiamo sentito, la tempistica non gioca a favore di Marine Le Pen. Così come la tempistica non gioca a favore del nostro racconto, si chiama Paninsesto, tempo scaduto. Vi ricordo quello che ci guiderà anche nella giornata di domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être